Marco 9. Forza Barbara. Marco 9. L'episodio è un episodio di cui abbiamo parlato anche diverse volte, ma non se ne parlerà mai abbastanza. E una delle cose che prima voglio dirvi è questo, che molto spesso la nostra vita è condizionata dalle parole che ci vengono dette. Ad esempio in questo caso, in base anche alla parola che ho ricevuto, si parla di una donna che ha ricevuto una notizia da parte di un medico. Non è la notizia il problema, ma è il peso che noi diamo alla notizia che crea il problema. A volte ci sono delle situazioni che ci vengono dette e faccio l'esempio di alcune, molto spesso ultimamente ci è capitato viaggiando con Mary, di donne incinte che hanno, gli è stato diagnosticato una certa percentuale della sindrome di Down nella propria gravidanza. E ogni volta che abbiamo avuto notizie del genere, che ci è capitato di sentire una cosa del genere, sentivamo da parte di Dio di incoraggiare quella donna, di incoraggiare quella persona a non credere a quello che gli era stato detto. Perché il problema non è la notizia. Il problema è il peso che noi diamo a quella notizia. A volte anche una semplice parola detta da un medico che dice ci potrebbe essere una certa percentuale, il 25% possibilità che la sua gravidanza, nella sua gravidanza ci sia e si possa trovare la sindrome di Down nel feto. Il problema fondamentale non è tanto la notizia, quanto che il modo in cui viene presa quella notizia, quel 25% dentro il cuore, dentro la mente di quella donna, automaticamente diventa 100%. Non è ciò che ci viene detto, ma è come noi lo interpretiamo che fa la differenza. E se noi ci pensiamo e se noi riflettiamo, la nostra vita costantemente e continuamente è condizionata non da quello che udiamo, ma da come lo interpretiamo. Perché il modo in cui noi lo interpretiamo è quello che definirà la nostra vita. Non è ciò che accade, ma è come interpretiamo ciò che accade che farà la differenza nella nostra vita. Quando si tratta di, ad esempio, persone che hanno dei disturbi, delle problematiche a livello di anima, a livello di mente, a livello a volte di psichiatria, una delle cose che si può vedere è che quella persona è in quel modo non per il trauma che ha subito, ma per il modo in cui lo ha interpretato. Un genitore che dice costantemente al suo figlio sei scemo, sei stupido, non farai mai niente, sei esaurito, sei così, non combinerai mai niente, non andrai mai avanti e tu sei un fallito come tuo padre, come tuo nonno, come tuo zio e tu ce l'hai nel sangue, nel tuo DNA. Non sono le parole che fanno la differenza, ma il modo in cui il bambino interpreta le parole. Il momento in cui il bambino crede a quello che gli è stato detto, quello definirà la sua vita come un fallito. E quando noi parliamo di fede, noi dobbiamo comprendere questo. Se tu riesci a dominare ciò che ti domina, allora dominerai in ogni cosa.
Amen.
Se tu riesci a cambiare le regole di ciò che ti controlla, tu potrai controllare.
Amen.
Molto della nostra vita è controllato dalla paura.
Sì.
Quante cose noi facciamo o non facciamo per la paura? E cos'è la paura se non fede riposta nelle cose sbagliate?
Però Corrado, scusa, non è sempre negativa la paura. Perché a volte, se non abbiamo paura, non facciamo attenzione a determinate cose. E
Ah, in questo senso.
sì, e quindi ci serve come emozione, però la dobbiamo incanalare nel modo giusto.
Certo, perché la paura di fare una determinata cosa che è sbagliata,
Sì,
chiaramente il problema è
quella
la cosa
sempre
che è
paura.
sbagliata, ma il problema non è la paura.
Quella è
Il
prudenza.
problema è che nel momento in cui sappiamo che stiamo facendo qualcosa di sbagliato, a volte questo aspetto della nostra emotività ci salva, no?
Ma
Previene,
anche
ci.
quando fai una scelta, no? Che devi. A volte ci vuole coraggio nelle cose. Ma non può esserci il coraggio se non c'hai la paura.
Ah, non c'è dubbio.
Non ci può essere, non può esistere questa emozione. Ma anche se hai paura, poi decidi di farlo comunque. Però ci serve.
Assolutamente sì, il problema è
Quando
non è
sei
tanto il problema
esaminato.
della sua presenza, quanto il fatto è il problema è quando la paura domina le nostre scelte
Questo sì.
e domina le nostre non scelte, la nostra mancanza di coraggio che alla fine, che ci piacciono, è una scelta. Quando noi decidiamo di non fare una cosa, noi abbiamo deciso di non farla. Ma è pur sempre una decisione. Se non riusciamo a controllare le regole di ciò che ci domina, allora potremo controllare realmente ogni cosa. In Marco al capitolo 9 c'è la storia di un padre che ha un problema con suo figlio. A volte nelle nostre Bibbie troviamo il fanciullo epilettico. Questo fanciullo, questo ragazzo, non sappiamo quanti anni avesse, non aveva problemi di epilessia, era proprio posseduto, aveva problemi con i demoni. E arrivato a un certo punto, quando Gesù scende dal monte, il padre si avvicina da lui e dice qua al versetto. Ed uno della folla rispondendo disse: Maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto e dovunque lo afferra, lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Questo è un chiaro sintomo di epilessia, ma in realtà il problema non era l'epilessia. Ecco perché a volte nelle comunità pentecostali, quando c'è qualcuno che ha problemi di epilessia, dicono che ha un demone. E non è così. L'epilessia non è un demone, è un disturbo che va curato. Poi ci sono delle manifestazioni che possono avere le stesse connotazioni, ma è sbagliato dire che se qualcuno ha problemi di epilessia è un demone che deve essere cacciato. Noi roviniamo le persone facendole credere di avere problemi spirituali, costantemente e continuamente, non è così. Ci sono delle patologie che non hanno niente a che fare con i demoni o con gli spiriti. Sono patologie che devono essere affrontate in una determinata maniera. A volte ci possono essere delle influenze spirituali, ma non è sempre così. Versetto 19. Ed egli rispondendo gli disse: Generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre: Da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: Dalla sua fanciullezza, e spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Ieri ero a Palermo, uscita fuori una bella domanda da parte di un fratello. Lui diceva: Qual è il motivo per il quale Gesù ha chiesto al Padre da quanto tempo gli avviene questo? Qual è il valore o il beneficio di questa domanda? Perché Gesù stava per liberare questo ragazzo, quindi perché glielo chiede? Qual è il motivo? E il motivo semplicemente è che Gesù vuole far sentire partecipi le persone di tutto quello che sta per fare, nel senso che ieri sera facevo questo esempio. A volte quando c'è una parola profetica per qualcuno e Dio parla a qualcuno, quelle persone che ricevono la parola rimangono talmente colpite, talmente folgorate da questa esperienza, non tanto per la parola che è stata data loro o per il significato delle parole, ma per il semplice fatto che quelle persone dicono: io sono importante per Dio, Dio si è ricordato di me. Se tu chiedi a quelle persone dopo 24 ore che cosa gli è stato detto, probabilmente lo hanno già dimenticato, ma ricorderanno sempre quella sensazione, quell'emozione, dove loro possono dire: non ricordo cosa, ma una cosa so, Dio quel giorno mi ha parlato. Ma che ti ha detto? Non lo so, non me lo ricordo, ma mi ha parlato. E la cosa importante che Gesù faceva quando ministrava alle persone era far sentire le persone al centro dell'attenzione. Gesù faceva sentire le persone importanti. Quando il lebbroso andò da lui e gli disse: Signore, se tu puoi mondarmi. La Bibbia dice che Gesù, mosso a compassione, stese la sua mano e lo toccò. Ora non c'era bisogno di toccarlo, perché Gesù guariva le persone con la potenza della sua parola. Lo vediamo questo centinaia di volte nel suo ministero. Ma in quel momento quella persona aveva bisogno di essere toccata, perché in quanto lebbroso non riceveva una carezza o un abbraccio chissà da quanti anni. E questo tocco nella sua vita era altrettanto importante quanto la guarigione che stava per arrivare. Perché? Perché Gesù faceva sentire le persone importanti.
Amen.
La legge diceva: metti Dio al primo posto e ama Dio più di qualunque altra cosa. Gesù è venuto e ha detto: Dio ha tanto amato te più di ogni altra cosa.
Amen.
Comprendete il messaggio di Gesù? La legge diceva: ama Dio e mettilo al primo posto. Nel Nuovo Testamento Dio viene, si fa uomo e dice: io ho messo te al primo posto.
Amen.
Prima di me. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Dio mette l'uomo al centro della sua attenzione, e con il ministero di Gesù lui fa vedere alle persone che sono tutte uguali, tutte importanti, che nessuno ha un merito più di un altro o meno di un altro, ma che davanti agli occhi di Dio tutti sono perfettamente ed egualmente amati e accettati nello stesso modo. E Gesù fa questa domanda al Padre per renderlo partecipe, per farlo sentire importante. Il Padre nella disperazione ha bisogno di parlare. A volte le persone, quando fai le consulenze con loro e stanno lì a parlare per ore e ore, a loro non interessa la soluzione del loro problema, perché se lo sono anche autocreato. Il loro bisogno è di qualcuno che li ascolta. E dopo 3 ore che parlano, non si è arrivato ad una conclusione, ma loro escono da quella consulenza soddisfatti e contenti e più sereni. Perché? Perché qualcuno li ha ascoltati, hanno avuto qualcuno con cui parlare e poter esporre il loro problema. Ma guardate qua, vado alla conclusione, il Padre conclude dicendo al versetto 22: e spesso l'ho gettato nel fuoco, nell'acqua, per distruggerlo. Quindi vedete la disperazione di questo padre che vede il figlio che si sta letteralmente in mano a questo demone che lo sta distruggendo. A volte lo vuole annegare, a volte lo vuole bruciare, a volte gli... È straziante questa situazione. Ed è normale che il padre dica: Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Qual è la risposta di Gesù?
Sì, lo voglio.
No,
no,
no. Se tu puoi credere, vabbè.
No, cioè,
vabbè, ma lo dice, se lo voglio da qualche parte, non è che lo sono inventato.
Lebbroso. Ma se la domanda
è che ti vuoi talmente sposare, tu hai detto sì, lo voglio, è sempre buono. È vero o no?
Questa è una minaccia, non è una profezia.
Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Guardate la risposta di Gesù. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede.
Amen.
No, non è amen.
Amen.
Cerchiamo di capire quello che Gesù sta dicendo qua. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Vi ricordate l'episodio in cui Mosè era appena uscito dall'Egitto e si trova di fronte al Mar Rosso e ha dietro l'esercito del faraone e davanti ha un bel mare e tutti cominciano a lamentarsi dicendo: il Signore ci ha, anzi se la prendo con Mosè, ci hai portato fin qui per morire, era meglio vivere da schiavi in Egitto che morire da liberi di fronte ad un mare nel quale stiamo per annegare. E Mosè, di fronte al grido del popolo, va a discutere con Dio. No? Che avreste fatto voi? Se stavate guidando un po' più di 1 milione di persone che si rivolta contro di te, qualcosina gliel'avresti detta, vero o no?
Anche con qualcuno meno.
Signore, fammi parlare con qualche angelo, almeno mi posso sfogare. E Dio cosa gli risponde? Chi se lo ricorda?
Io sto zitta perché mi sono già, lanciata a prima.
Il Signore gli risponde: sì, lo voglio. Vi ricordate cosa gli risponde Dio a Mosè?
Prendi quello che hai.
Hai il bastone. Perché gridi a me? Perché?
Ah, sì.
Non ci mette l'imbarazzo questa risposta di Dio? La risposta di Dio è... La posso fare in siciliano?
Sì, sì, vai.
Chi vuoi? Chi vuoi da me? Non so se avete mai ricevuto una risposta di questa da parte di Dio. Quando state gridando a Dio, siete veramente disperati per una situazione, siete veramente nei guai, e Lui si permette di dire a noi: che vuoi da me? Che vuoi da me? Scusi, cioè, sei Dio sì o no? E Dio risponde a Mosè e gli dice: perché gridi a me? Di al popolo che si metta in marcia. Ma dove? Se c'è il mare davanti. Di al popolo che si mette in marcia e tu stendi il bastone e apri il mare. Ops. Sei mai trovato nella situazione in cui Dio ti chiede di assumerti pienamente la responsabilità
sì.
della tua fede?
Sì.
Sì o no?
Sì, sì.
Dove ti devi buttare a mare o affondi o impari a nuotare.
Sì, sì.
Noi non abbiamo compreso la potenza che c'è nella nostra bocca.
Amen.
Noi non abbiamo compreso che non abbiamo bisogno di più autorità, ma abbiamo bisogno di utilizzare quella che già abbiamo.
Della franchezza.
Gesù ha detto: io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni, vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla, dillo insieme a me, nulla, e nulla potrà farvi del male. Signore, dammi più autorità. Signore dice: che ne hai bisogno? Di cosa ne hai bisogno di più autorità se non usi quella che hai? Perché vuoi più fede se quella che hai è sufficiente per spostare le montagne e per abbattere i giganti? Perché vuoi più potenza se quella che ti ho dato è sufficiente per far arrivare la mia parola in ogni, fino all'estremità della terra? E per rimetterti in grado di essere un testimone efficace della mia risurrezione? Perché hai bisogno di più cose? Noi siamo come quelli che pensano sempre di avere bisogno di qualcosa in più per fare quello che non abbiamo fatto fino ad ora. Perché? Perché fondamentalmente nel DNA abbiamo ancora quel seme di vigliaccheria e quella voglia di non assumerci la responsabilità anche del fallimento. L'ho detto l'altra volta e lo ripeto. Il vero fallimento non è aspirare a cose alte e fallire. Il vero fallimento è aspirare a cose basse e fare centro.
Bella.
Non
Sì.
L'altra volta mi hai chiesto chi l'ha detta. Sì, lo vuoi.
Sì,
Les Brown. Perché gridi a me? Stendi il bastone e apri il mare e fai passare il popolo. Mosè lo ha fatto, steso il mare, steso il bastone, un vento soffiato, il mare si è diviso, il popolo di Israele è passato a piede asciutto, ma quando tutto il popolo era passato, l'esercito del faraone vide questa strada in mezzo al mare e si ci infilò. E Dio disse a Mosè, scusa Mosè, ti vorrei fare vedere, ti vorrei far notare una cosa, che così come hai aperto il mare, sarebbe meglio che tu lo chiudessi, perché se no il problema non lo hai risolto. Perché il nemico sta utilizzando il miracolo. Poi ci vorrebbe uno studio. Studio biblico su questo. Quando il diavolo utilizza i miracoli che Dio ti dà. Questo è grandioso. Chiudi il mare. Mi ricordo tanti anni fa, ho raccontato spesso questa testimonianza, quando cercavo casa ed ero andato a cercare delle case in un determinato area della città nella quale abitavo e vedevo delle case bellissime, vedevo gli affittasi di fuori e dicevo, questi fai conto che già le hanno già affittate, perché le avevano messi e poi li toglievano dopo un paio di giorni. E il Signore mi disse una cosa, mi ha detto, bloccale. In che senso? Bloccale. Mantienile bloccate per te. E io mi ricordo che andai in quelle case e cominciai a decretare, tu non sarai affittata, tu non sarai affittata, tu non sarai affittata, tu non sarai affittata, finché non deciderò quale prendermi. E mi ricordo che era una zona dove le case si affittavano molto velocemente. Ricordo che subito dopo aver scelto la casa, sono trasferito, il trasloco, eccetera, eccetera, mi ricordo che dopo delle settimane mi ritrovai a passare per quelle zone e c'era ancora la
fitta. Ancora le case bloccate.
Per me è più strano perché nel periodo era estivo, era una zona di mare. E in quel momento, mentre guardavo quelle cose, ho detto, Signore, ma sono ancora bloccate. Sì, mi ha detto, sarebbe buono che tu le sbloccassi.
Ma non è che stavi giocando a Monopoli e non te ne sei accorto?
Guardate, può sembrare una cosa strana, però voglio dirvi che è esattamente quello che è successo. Può sembrare una coincidenza, qualcuno lo possono interpretare come una cosa. Quando ho detto, Signore, io sblocco queste case perché non mi interessano più, ragazzi, nel giro di una settimana erano tutte affittate. Segni di questo ne ho avuti tanti e potrei raccontare veramente tante testimonianze su questo, però a volte abbiamo bisogno di fare delle esperienze per comprendere l'autorità che c'è nella nostra bocca. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di me, aiutaci, abbi pietà di noi. Quante volte abbiamo gridato a Dio in questo modo in momenti di grande stanchezza? Dai, è legittimo, non ci gettiamo le colpe addosso, è legittimo. Ma se è legittimo lamentarsi o gridare a Dio in questo modo, lo è altrettanto che noi impariamo e ci ricordiamo qual è la risposta di Gesù. Perché non possiamo vivere sempre nella legittimità del nostro scoraggiamento. Gesù guarda negli occhi il Padre ed era un padre disperato ed era quasi... non dico offensivo, ma era molto duro quello che il tipo di risposta di Gesù. E la risposta di Gesù è questa: non è se io posso, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile.
Amen. Amen. Amen.
Ditelo alle persone che stanno soffrendo, che stanno avendo delle difficoltà a livello fisico, a livello economico, a livello familiare, di qualunque genere. A volte sembra duro rispondere in questa maniera, ma sblocca qualcosa dentro di noi, perché noi stiamo vivendo quella situazione, la stiamo interpretando come una situazione ormai definitiva e l'abbiamo e l'abbiamo accolta in maniera definitiva, ormai fa parte di noi quel problema fisico, quel problema economico, quel problema familiare, qualunque sia il problema, ormai devo convivere. Io ricordo quando mio padre andava, soffriva ancora di depressione, mio padre andava dal neurologo e gli diceva: signor Salmè, lei deve imparare a convivere con la depressione. Lei vivrà e morirà con questo, si mette il cuore in pace, lei è destinata a prendere per sempre psicofarmaci e a convivere. È una delle cose che tirano fuori mio padre dalla depressione, è: no, io mi rifiuto di convivere con questo mostro nella mia vita. Prendendosi la propria responsabilità e aspettandosi qualcosa di buono da un giorno all'altro.
Amen.
Un giorno era così stanco, lui racconta, della situazione che stava vivendo di depressione, che un giorno decise di infilarsi dentro quella macchina e buttarsi nel traffico della nostra città. Lui non guidava da anni. E lui arrivò al punto di dire: se devo morire, preferisco morire avendo provato a vivere da uomo libero.
Amen.
Se morirò, so che andrò con il Signore, se mi sentirò male qualcuno mi vedrà e chiamerà aiuto, ma mi rifiuto di vivere in questo modo. Erano passati più di 12 anni. Se tu puoi qualcosa, no, se tu puoi credere. Perché? Perché la responsabilità è nostra. E io voglio chiederti, senza sentirci appesantiti, senza sensi di colpa, ci mancherebbe altro, ma facciamoci la domanda: non se abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, ma se abbiamo veramente creduto fino all'ultimo in quella situazione che stiamo ormai vivendo come una situazione definitiva, e ormai abbiamo fatto dell'eccezione, l'abbiamo fatta diventare una regola. Abbiamo fatto diventare una regola. Una domanda, facciamocela: c'è qualcosa che posso fare ancora? Forse sono mancante nella perseveranza, sono mancante nella franchezza. Dovevo rispondere quella volta in quella determinata maniera a quella persona, oppure dovevo prendere autorità in quella determinata situazione. Abbiamo ancora a volte dei rimpianti, viviamo in alcuni rimpianti, ma c'è un rimedio per il rimpianto, ed è ritornare nel luogo del fallimento e affrontarla con fede. Ritornare a quella situazione, se è possibile, e affrontarla con fede. Se no, il passato è passato, proiettiamoci al futuro. Ma la risposta di Gesù è questa: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Ecco perché Ebrei dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia, ricevere e trovare grazia e ricevere aiuto nel momento opportuno. Amen.
Amen.
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. La situazione che stai vivendo non è per sempre. L'unica cosa che dura per sempre è la bontà di Dio.
Amen.
I problemi arrivano e se ne vanno, ma ciò che rimane è la volontà di Dio. Ciò che rimane è la bontà di Dio. La Bibbia dice che i giganti vanno e vengono. Tu entrerai in una valle ed uscirai da quella valle. Ma chi fa la volontà di Dio rimane per sempre.
Amen.
E affrontando la situazione che stai affrontando, tu potrai dire al tuo gigante: per come sei venuto tu rimarrai, io
rimarrò.
Tu per come sei venuto tu te ne andrai, ma io rimarrò. Per come sono entrato nella valle, io sto per uscire, ma io rimango figlio e nessuno può cambiare la mia vita se non la potenza dello Spirito Santo. Qualunque situazione viene e se ne va, ma la bontà di Dio rimane per sempre. C'è qualcuno che ti sta facendo problemi al lavoro? Per come è arrivato, se ne andrà, tu rimarrai, perché chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. O se Dio ha preparato qualcosa di meglio, si apriranno delle porte straordinarie per la tua vita. Che? Perché sì, lo voglio. Alleluia.
Ha bisogno di qualcosa che se ne vada velocemente, allora ci aspettiamo.
Alleluia. I capelli se ne vanno.
No, ti prego.
Alleluia, alziamoci in piedi, dai. C'è c'è qualcosa che riguarda la tua vita per la quale puoi dire forse non mi ci sono messo abbastanza con la fede in questa cosa. Vedete, quando il gigante Golia si faceva avanti ogni mattina e sfidava Israele. Israele usciva dalla tenda, faceva una routine costante e quotidiana. Usciva dalla tenda, gettava il grido di battaglia, sbatteva le spade, le lance contro gli scudi, facevano rumore. Poi usciva il gigante che li sfidava, diceva la Bibbia, e loro si giravano e quatti quatti se ne rientravano paurosi nelle loro tende. Non è ciò che il gigante dice, ma è il modo in cui lo interpreti che ti dà paura. E noi a volte siamo così. Usciamo la mattina, oggi sarà una giornata gloriosa, oggi mi spacco il mondo, oggi facciamo, arriviamo, appena qualcuno semplicemente ci taglia la strada, noi diciamo, la giornata già è iniziata da te.
Sì.
È vero o no?
Sì.
A volte arriva una bolletta già di prima mattina, chi è? Conguaglio dell'Ener.
Quando te ne arriva una sei fortunato.
Stai scendendo la bolletta?
Ah, no.
Lo so. E subito cominciamo a usare la nostra bocca per maledire la nostra giornata. Maledire non è mandare maledizioni.
Dire no.
Ma parlare male. Oggi è una giornata schifosa. Oggi che cosa vi posso aspettare? Oggi per come sarà, oggi sarà sempre la stessa cosa. E le cose
niente,
non cambierai. Poi ti guardi la moglie e dice, tu non cambi mai neppure.
Stanco,
e la moglie dice al marito, e lo dice a me che non cambio mai, tu non cambi mai. E là cominciano i litigi. Noi dobbiamo imparare a usare la nostra bocca, a usare le nostre labbra e a fare uscire benedizione dalla nostra vita.
Sono d'accordo.
Se tu puoi credere, dillo alla persona accanto a te, se tu puoi credere, dillo alla persona accanto a te, diglielo, se tu puoi credere, ogni
cosa.
Tu puoi credere, ogni cosa è possibile.
Giallo, se tu puoi credere, meno male che non ti detto se lo voglio.
Dopo un quel viso.
Ma l'entusiasmo ci lo mette poi per strada.
Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Dillo insieme a me, è possibile.
È possibile.
Dai, diciamo per fare con franchezza, con piena
convinzione. Come credo?
È possibile. È possibile che quella situazione cambi. È possibile che quella situazione cambi. È possibile. Perché? Perché niente è impossibile.
Amen.
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 Alleluia. Dio è buono.
Amen.
Sandra, è possibile che tuo figlio si tagli. È possibile vedere dei risultati straordinari, è possibile migliorare la nostra vita, è possibile guarire di quella malattia, è possibile uscire fuori da quella crisi finanziaria, è possibile inventare qualcosa che possa portare benedizione, è possibile sperimentare il soprannaturale.
Amen.
È possibile, se no la nostra fede non ci serve a niente se non che a vederci di tanto in tanto a Torino e fare una bella riunione. A che serve? Facciamo le videochiamate ed è meglio, no?
No?
Ma è possibile vedere Dio all'opera, metterlo al centro della nostra esistenza come Lui ci ha messo al centro della sua esistenza.
Amen.
Amen.
E vedere Dio all'opera, fidarsi di Lui, vivere nella pace e nella serenità, perché sappiamo che Dio si prende cura dei suoi figli.
Esatto.
Prendiamoci per mano. Alleluia.
Bella.
Dio mio.
Amen. Io sto in mezzo.
Oh, grazie.
Prendi Paolo. Io vi abbraccio tutti.
Alleluia. Vogliamo abbracciare tutti quelli che ci stanno seguendo anche da casa. C'è qualcosa in questo momento che dove tu dici: io voglio che ci sia un cambiamento nella mia vita.
Io voglio.
Alcuni hanno una cosa, alcuni hanno tante cose. Però da questo giorno in poi, da questa sera in poi, comincia a utilizzare la tua bocca e il tuo cuore in maniera con franchezza per le cose di Dio. Dire: sì, io lo voglio. Sì, io desidero che Dio cambi questa cosa nella mia vita. Amen. E quindi io credo e decido di credere nella mia vita perché conosco papà.
Amen.
Conosco papà e io so che lui non mi lascerà e non mi abbandonerà in questa situazione e lui si prenderà cura di me.
Amen.
Alleluia.